scende lentamente la sera, come un ascensore impazzito. Guarda che se non sei sincera, io ti spezzo il cuore e anche un dito. L'ho scritta per te questa canzone, per dirti che se tu te ne vai,
Bentrovati, siamo prontissimi per la seconda puntata di L'ho scritta per te. Io sono Federico Ott e con me in regia, ma non solo, perché poi lo sentirete ogni tanto intervenire, c'è Filippo Bianchi. Ciao Filippo.
Ciao Federico, ben ritrovato e ben ritrovati anche a tutti i nostri amici. Seconda puntata, come dicevi tu, la volta scorsa abbiamo parlato di artisti, no?
Quindi, esatto.
Abbiamo detto
esatto,
che
abbiamo fatto un bis.
Esatto, bravissimo. Ci potrebbe essere anche un ter, un quater e così via.
Sì, perché abbiamo scoperto che ce ne sono veramente tantissime.
Esatto, non immaginavamo, invece sono veramente tante, è vero.
Mentre invece, non vorrei anticipare, ma anche sugli eroi dello sport ci potrebbe stare un'altra puntata in futuro.
Ci sta, ma qua ci possiamo sbizzarrire benissimo, lo sai. Dicevo, in questa puntata invece di cosa parliamo? Vogliamo già svelare l'argomento, dai.
Allora, io direi che stupiremo i nostri ascoltatori con una scelta molto romantica questa volta, perché sarà una puntata dedicata alla Luna.
Eh sì, bella. Anche qua, insomma, ci siamo nella scelta della scaletta delle canzoni, ci siamo divertiti e sbizzarriti, perché anche qua ce ne sono parecchie, insomma.
Eh sì, poi la Luna è un pianeta per noi magico, misterioso, che è lontano ma vicino, ma che ha un impatto su tantissime cose. Poi c'è mitologia e simbolismo, perché in molte culture la Luna è un simbolo di mistero, di femminilità, ciclicità. Le fasi lunari sono i cicli mestruali, alla fine c'è una grandissima, sono esattamente in coincidenza. Poi è legata alle divinità come Artemide, e poi anche familiare, perché ruotando la Luna su se stessa alla stessa velocità con cui orbita intorno alla Terra, noi vediamo sempre la stessa faccia della Luna, la faccia visibile, non vediamo mai l'altra.
È vero, il lato oscuro.
il lato oscuro, però adesso io direi che è il momento di far parlare la musica.
Guarda che luna, guarda che mare, da questa notte senza te dovrò restare. Folle d'amore, vorrei morire, mentre la luna di lassù mi sta a guardare. Resta soltanto tutto il rimpianto, perché ho peccato nel desiderarti tanto. Ora son solo a ricordare e vorrei poterti dire: guarda che luna, guarda che mare. Guarda che luna, guarda che mare, in questa notte senza te vorrei morire, perché son solo a ricordare e vorrei poterti dire: guarda che luna, guarda che mare, guarda che luna, guarda che mare, che luna.
Un
guarda che luna, che grande inizio, eh?
Fred Buscaglione. Poi mi hai riportato indietro quando facevo piano bar, insomma, questi erano i brani che...
Era un grande classico.
Esatto, dei più gettonati, insomma, no? E quindi mi hai riportato indietro col tempo, guarda.
Tra l'altro è l'ultimo, la sua grande eredità, perché entra nelle classifiche nella primavera del 59, poco prima della morte tragica nel 60, che era il 3 febbraio per un incidente stradale, mentre tornava, era a Roma, tornava all'Hotel Rivoli dopo un'esibizione in un night romano, ebbe questo brutto incidente. Tra l'altro una cosa curiosa che a te non sarà sfuggita da grande musicista, l'introduzione del brano ricorda tantissimo la sonata al chiaro di luna, opera 27 di Beethoven,
veramente,
e gli dà questa atmosfera romantica e malinconica. E anche molto bello il testo, perché anche qui ironia, nostalgia dell'amore, proprio classica dello stile di Buscaglione. Ecco, tra l'altro, ovviamente poi la cosa bella di questa trasmissione è che siamo piacevolmente costretti ad andare a cercare un sacco di informazioni sulle canzoni. Siamo andati a vedere quante cover sono state fatte di questa canzone. Allora, la prima è di Milva nel 62, che omaggia Fred Buscaglione, recentemente scomparso. Poi la rifà Fred Bongusto nel 73. E nel 92, questa è una sorpresa, la rifanno i Ricchi e Poveri. Questa non la sapevo.
Neanche io questa.
Assolutamente. Anche perché non ce li vedo.
Esatto, no? Un po' fuori dai loro canoni. Però è interessante, insomma. Beh, devo
non
cercarla.
Ho finito, non ho finito. No, immagino, ancora.
Devo cercarla perché sono curioso. Ma
la versione dei Ricchi e Poveri.
Dei Ricchi e Poveri, esatto.
Francesca Lotta nel 97.
Tra l'altro l'abbiamo avuta ospite qualche giorno fa in radio, se l'avessi saputa gliel'avrei anche
Francesca?
Francesca?
È tornata.
Sì, sì, ha scritto un libro, carinissima, è venuta a trovarci. Poi
me la ricordo che era stata nostra ospite a Sanremo. Esatto. 2 o 3 anni fa. Poi c'è un duetto Pavarotti e Irene Grandi del 2000.
Pensatevo.
Ecco. Poi l'ha fatta Emma,
sì.
Arisa e Paolo Nutini.
Insomma, c'è un... È una, come dice, un bel parterre, eh?
Sì, parterre de roi, direi, e regine. Poi nel 2009 uno spettacolo non spettacolo si chiamava, dedicato a Fred Buscaglione, che si chiamava proprio Guarda che luna, con la banda Osiris, con qualche ospite, ti faccio qualche nome, Enrico Rava, Gian Maria Testa, Stefano Bollani, Enzo Pietro Paoli e Piero Ponzo. Cioè così, proprio i primi, esatto, che hanno trovato per strada.
Esatto.
Un bellissimo... cast per questo spettacolo, che era veramente delizioso, questo spettacolo teatrale. Tra l'altro la canzone è stata anche inclusa nella colonna sonora della Legge del Desiderio di Almodovar con un giovane Banderas, quindi per dire che la sua influenza è stata proprio a livello internazionale. Adesso però un grande classico che dopo due note Filippo proietterà noi e tanti dei nostri ascoltatori dritti dritti negli anni 80.
Le notti a camminare dentro un metro, sembro uscito da un romanzo giallo, ma cambierò, sì cambierò. Gettano arance da un balcone, così non va, tiro due calci ad un pallone e poi chissà, non sono ancora diventato matto, qualcosa farò, ma adesso no. Luna, luna, non mostri solamente la tua parte migliore, stai benissimo da sola, sai cos'è l'amore e credi solo nelle stelle, mangi troppe caramelle. Luna, luna, ti ho vista dappertutto, anche in fondo al mare, ma io lo so che dopo un po' ti stanchi di girare. Restiamo insieme questa notte, mi hai detto no per troppe volte. Luna, e guardo il mondo da un oblò, mi annoio un po', se sono triste mi travesto come Pierrot, poi salgo sopra i tetti e grido al vento, guarda che anch'io ho fatto appunto con Dio. Ho mille libri sotto il letto, non leggo più, ho mille sogni in un
solo e mi confondo e penso che in fondo sì, sto bene così.
Luna,
Luna, tu parli solamente a chi è innamorato, chissà quante canzoni ti hanno già dedicato, ma io non sono come gli altri, per te ho progetti più importanti. Luna, Luna, non essere arrabbiata, dai non fare la scema, il mondo è piccolo se visto da un'altalena, sei troppo bella per sbagliare, solo tu mi sai capire. Luna, e guardo il mondo da un oblò, mi annoio un po', a mezzanotte puoi trovarmi vicino a un jukebox, poi sopra i muri scrivo in latino, evviva le donne, evviva il buon vino. Son pieno di contraddizioni, che male c'è, adoro le complicazioni, fanno per me, non metterò la testa a posto, mai a maggio vedrai che mi sposerai.
Luna,
Luna, non dirmi che a quest'ora tu già devi scappare, in fondo è presto, l'alba ancora si deve svegliare, e siamo insieme ad ogni porta, se sembra sciocco cosa importa. Luna, Luna, che cosa vuoi che dica, non so recitare, ti posso offrire solo un fiore, puoi portarti a ballare, vedrai saremo un po' felici e forse molto più che amici. Luna,
Radio Robinson,
la tua web radio.
E con Luna di Gianni Togni, che salto bellissimo.
Anche qua viaggi veramente nel tempo, eh?
Eh sì, poi io questa canzone c'ho proprio un ricordo nettissimo. Chiaro
anch'io.
Che nella scelta siamo influenzati da quello che abbiamo vissuto.
Esatto, certo, è vero.
Per me è il mare, avevo 14-15 anni più o meno. Quindi ho proprio un ricordo molto chiaro, perché la canzone è del 1980.
Pensate, io invece avevo il pullman, andavamo in gita con la scuola,
ah.
E c'era questa canzone che la mettevamo, l'autista poverino ci avrà odiati, la mettevamo in loop. E quindi ho questa immagine di me, insomma, da ragazzino con i miei compagni sul pullman mentre andavamo in gita, penso.
Bello, adesso ti racconto qualche aneddoto che veramente potrei sorprenderti anche stavolta. Allora, al di là dell'ispirazione che Gianni Togni ha raccontato, che viene da un incontro con un clochard a Milano, perché c'era quest'uomo con la barba vestito di marrone che urlava frasi sconnesse, diceva Anna non fare la scema, mentre beveva e guardava le persone che passavano, e Togni si è annotato queste frasi. Però la cosa originale è che erano due canzoni, una era Anna non fare la scema, e l'altra era Guardo il mondo. Ma sia Giancarlo Lucariello, che era il produttore, sia l'arrangiatore, che era Maurizio Fabrizio, decisero di unire questi brani in un'unica traccia, creando una melodia che era un po' in linea con il testo ispirato da questo clochard. Pubblicata nell'80, divenne un successo incredibile, va subito prima in classifica e rimane per tanto tempo tra i brani più venduti dell'anno, ed è diventata un grande classico sia per l'originalità che per il testo ovviamente evocativo sulla luna. E Gianni Togni ha dichiarato che Luna è stata sia una benedizione, immagino, per la SIAE, che una maledizione, perché gli ha dato notorietà, certo, però lo ha legato a una sola canzone, limitando la percezione del pubblico sulla carriera musicale, che in realtà è ricchissima. Io conosco almeno 10 canzoni bellissime di Gianni Togni. Nel 2019 c'è stata una cover del 50° anniversario dello sbarco sulla Luna. La cover di Luna è stata fatta da Jovanotti, con un arrangiamento molto minimal, che Togni poi tra l'altro ha pubblicamente apprezzato, riconoscendo che era un'interpretazione bellissima, e che Jovanotti ha fatto live, non è mai stata pubblicata, credo, nel Jova Beach Party.
Mm-hmm. Ma tu pensi
anche qui,
dimmi. No, dicevo, pensa il lampo, no, la geniale. Magari fossero rimaste le due canzoni originali separate, probabilmente non avrebbero avuto il successo che hanno avuto. Quindi, che ha avuto invece l'una. Pensa tu il genio, no, dei due.
L'intuizione.
Esatto,
sì.
L'intuizione di fondere i due brani, quindi le due scritture, e far nascere questo capolavoro, insomma.
E poi, tra parentesi, essere d'accordo su fare questa roba, sì. Che se ci pensi, non è che fosse proprio la cosa più normale del mondo.
Vero, verissimo.
Però, come sempre nelle nostre puntate, qualunque sia il tema, ci piace girare nel mondo della musica italiana e ogni tanto ci piace fare un salto oltre confine. questa volta direttamente dal 1979, per la precisione da Regatta de Blanc, che era l'album dei Police. Abbiamo ascoltato Walking on the Moon, altro pezzo meraviglioso, e mi stupisco sempre ogni volta, lo so che ripeto sempre le stesse cose, ma della durata dei pezzi. È incredibile osservare come non ti stanca, non ti sei accorto che hai sentito più di 4 minuti di brano, perché è un pezzo veramente strepitoso, questo reggae rock che di fatto hanno quasi creato i Police, perché tra l'altro Sting racconta che l'ispirazione per questa canzone è arrivata una sera a Monaco di Baviera in una stanza d'albergo. Dice che era in questa stanza non particolarmente sobrio e gli venne in mente il riff, quindi
per fortuna non era sobrio,
esatto. E dice che si è alzato e ha iniziato a camminare per la stanza cantando Walking Around the Room.
Pensa te.
E poi da Walking Around the Room diventa Walking on the Moon, per renderlo più evocativo, per renderlo più accattivante. Tra l'altro girano un bellissimo videoclip nel 79 al Kennedy Space Center in Florida, con una regia io non conosco onestamente il regista, ma se è citato probabilmente è famoso, che era Derek Burbage, mai sentito. Però nel video Stuart Copeland suona la batteria su un razzo Saturn 5 e Sting e Andy Summer suonano chitarra e basso.
Pensate, veramente, uno sul razzo che suona la batteria è fantastico, fantastico. Non ho mai visto il video di questo brano, lo sai, Fede?
Sì, sì, davvero. Tra l'altro è proprio questo uso innovativo, se ci pensi, per l'epoca degli effetti speciali, perché non erano molto comuni e avevano anche un costo importante. Tra l'altro Walking on the Moon è il secondo singolo dei Police che arriva al numero uno nella classifica delle chart UK, dopo Message in a Bottle.
Altro brano memorabile.
Altro brano strepitoso. Ecco, qui c'è un arrangiamento molto minimalista e conta, alla fine è guidato ovviamente dal riff di basso. C'ha influenze reggae, rock, new wave. È un esempio proprio del sound unico dei Police. Cioè è stato quella magia che se tu sentivi una canzone non sapevi che era dei Police, ne sentivi 10 secondi dicevi questi sono i Police.
Sì. Era un brand.
Era un brand, forse quello che si dice spesso, tipo della chitarra di Mark Knopfler dei Dire Straits, oppure che ne so, ci sono altri artisti.
Carlos Santana lo riconosci immediatamente.
Tu dici questo qui è quell'artista lì, anche se non conosci la canzone, hai una chiara definizione della loro musica, in questo caso proprio del suono pazzesco e di questo mix di generi che a un certo punto i Police creano. Poi sarà che sono di parte.
Insomma, non ci dimentichiamo che siamo al di là dei Police, ok, stiamo parlando di Sting, che è uno dei più grandi artisti, cioè suona tutto lui in studio, no?
Ho visto diverse, è un polistrumentista.
Fa tutto lui e controlla e sistema fino al capello tutto lui, quindi è veramente un genio musicalmente parlando.
Artista pazzesco. Abbiamo fatto una piccola deviazione fuori dall'Italia, ma adesso è ora di tornare nel nostro bel paese con un classico meraviglioso.
Di lei e da allora provo ad un Per i tuoi messaggi ci trovi su WhatsApp al 349-100-3956
oppure su Facebook alla pagina Radio Robinson.
E la Luna Bussò di Loredana Bertè che evidenzia come facciamo veramente fatica a uscire dagli anni Ottanta, perché questo è un brano pubblicato nell'estate del 79, iconico, assolutamente uno dei più famosi di Loredana Bertè, che in quel periodo non era ancora così famosa. Forse questa è la canzone che l'ha resa veramente una star della musica italiana. Ovviamente, chissà come mai, ha raccontato che l'ispirazione di questo brano le è venuta da un viaggio in Giamaica. Lo avevamo sospettato.
Già dal ritmo, solo dal ritmo, guarda.
Esatto, e quindi rimase affascinata da Bob Marley in particolare e decise di creare un brano con quelle sonorità. Quindi quando è tornata in Italia ne ha parlato con il suo produttore, che era Mario Lavezzi, che l'ha aiutata a realizzare il pezzo. Ma la cosa bella è che probabilmente, magari non è la prima, ma sicuramente la prima famosa canzone reggae italiana, perché all'epoca il reggae qui non c'era assolutamente. Sì, si conosceva un po' di Bob Marley, che forse l'anno dopo avrebbe fatto quel mitico concerto a San Siro, se non erro male era proprio l'estate dell'80. E comunque, e con Mario Lavezzi, Oscar Avogadro e Daniele Pace scrivono il brano, e con gli arrangiamenti di Lavezzi e poi di Tony Mims, che collabora anche lui alle realizzazioni, e quindi introduce un nuovo stile per il pubblico italiano. Successo pazzesco, perché era una novità, perché la canzone è bellissima. Arriva velocemente in classifica nei singoli più venduti, arriva al sesto posto, non arriva prima, però rimase nella top 10 per 8 settimane consecutive, che all'epoca era
tanta roba.
Porca miseria, era veramente, anche se guardiamo in quel periodo chi c'era in classifica, ogni tanto, Filippo, a me è capitato, poi su qualche pagina di Facebook o di Instagram c'è qualcuno nostalgico che pubblica certe cose, no? E ogni tanto fanno vedere la classifica dei jukebox o delle radio, dei brani più ascoltati tipo nell'estate dell'81, ed è incredibile la qualità
Ma che c'è? Guarda, io qualche anno fa, ti parlo di 4-5 anni fa, facevo proprio un programma sì, su questo, nel senso prendevamo la classifica, che so, il periodo, l'anno, tipo 1975, sì, febbraio del 1900, e facevamo la classifica, quella classifica.
Tu sai, Filippo, che cosa sta per accadere adesso con questa roba che impunemente tu hai detto? Lo sai, vero, che cosa nascerà adesso? Perché io sono già su questo e io credo che faremo una trasmissione che si chiama Di anno in anno o qualcosa del genere, dove ogni puntata
è bello perché
scegliamo otto canzoni di una classifica dell'estate, del, che ne so, partiamo dall'80, arriviamo al 90.
È un bel viaggio, guardi, che io l'ho fatto qualche anno fa, facevo questo programma, e è veramente un bel viaggio, un programma di questo genere è bello davvero.
Bello, comunque, bellissimo.
Torniamo, esatto.
Sicuramente io sto già, adesso devo concentrarmi su quello che devo dire, perché sennò sono già proiettato a questa nuova trasmissione. Ecco, tornando invece alla canzone della Bertè, questa canzone spinge moltissimo l'album che sarebbe uscito subito dopo, che era Banda Bertè, che diventa proprio l'album più importante, prodotto anche questo da Mario Lavezzi, anche qui con gli arrangiamenti di Tony Mims. La cosa interessante è che c'è un supporto non palese a quest'album di Fossati, che tra l'altro è anche quello che suggerisce il titolo Banda Bertè.
Molto molto amici Loredana, sì, e Ivano. Tra l'altro poi si ripete anche, mantiene lo stesso stile anche con un altro brano, se ti ricordi, Ninna Nanna, che
sì,
è a questa chiave reggae, come forse un pochino più leggera rispetto a Ela Nuna Bussò, però mantiene lo stesso genere, lo stesso stile.
È vero. E tra l'altro la Luna Bussò, il successo di questa canzone non si limita all'Italia, perché lo pubblicano in Germania e in Spagna. Tra l'altro in Spagna viene inciso in italiano, e dietro il lato B c'è In alto mare, altra canzone bellissima.
Altra canzone bellissima, veramente.
In Spagna però c'è anche un'altra canzone pubblicata in spagnolo, Y la luna llegó, nel 1990, e veramente, se indovini chi la canta, ti do un premio, perché è veramente insospettabile. La canta Angela Cavagna.
Pensati, non sapevo. Cioè,
era veramente una cosa che non mi sarei mai aspettato. Scoprendo, preparando questa puntata, ogni tanto scopriamo delle cose incredibili. Bene, abbiamo visto un lato della luna, e adesso è il momento di vedere l'altro.
Thank you.
The Dark Side of the Moon, mamma mia ragazzi, che scelte bellissime. Non vorrei autoincensarci, però devo dire che la luna offriva tante possibilità.
Sì, l'abbiamo detto subito, eh.
E secondo me, se noi fermiamo delle persone per strada e chiediamo in una trasmissione sulla luna quali sono le 8 canzoni, almeno 5 di queste che abbiamo scelto ce le dicono, perché
sì, sicuro,
era veramente sicuro. Non si poteva non mettere questa canzone dei Pink Floyd. Tra l'altro, questa canzone ha una bellissima storia, perché il disco The Dark Side of the Moon nasce nei pensieri dei Pink Floyd nel 71, che iniziano a lavorarci durante una riunione, si dice, nella cucina di Nick Mason, il batterista, perché Roger Waters suggerisce al gruppo l'idea di esplorare temi come l'ansia, la follia, la morte, la condizione umana, e Gilmour e Wright si concentrano sulla parte musicale e Waters scrive tutti i testi dell'album. Registrano agli Abbey Road Studios di Londra, e queste, adesso do qualche dettaglio per gli amanti di queste, qualche nerd musicale, registrano le tracce su un'unica bobina a 16 tracce per avere proprio le transizioni fluide tra i diversi brani, e usano un synth per creare l'effetto sonoro distintivo di On The Run, che rimane un pezzo veramente epico. Prima della pubblicazione la eseguono dal vivo in anteprima nel 72 a Portsmouth durante un tour europeo, in realtà sudamericano, anche no, scusa, nordamericano, e suonano tutto l'album in tantissimi concerti, e ogni volta perfezionavano il suono e la struttura del disco, quindi un brano, una serie di brani che non divennero mai definitivi, perché cambiavano praticamente ogni esibizione. L'album si doveva chiamare Eclipse, incredibile, però un gruppo rock che si chiamavano i Medicine Head pubblicò un album che si chiamava The Dark Side of the Moon nel 72, decidono di mantenere invece il titolo originale, e con l'epica, iconica copertina del prisma che rifrange la luce, nei loro pensieri simbolizza la divisione tra luce e oscurità. Allora, The Dark Side of the Moon è uno degli album più venduti di tutti i tempi. Prova a sparare quanti milioni di copie ha venduto.
Non ne ho la più pallida idea. 5 milioni? 500? 500 mila?
No, 50 milioni di copie. No,
perché all'epoca succedevano queste cose. Tra l'altro, esatto. Questo brano fondamentalmente è senza testo.
Sì, esatto. Quindi, questo qui. Infatti dice i tuoi testi, qui diciamo che ha risparmiato qualcosa.
Esatto, si è risparmiato su questo, però cioè, l'interprete che fa qui,
è come se ci fossero le parole.
È vero. Quel vocalizzo, quel ti dà l'impressione quasi appunto di ascoltare un qualche vero. Cosa, un messaggio.
Vero, verissimo. Tra l'altro, altro incredibile, ha altri due record. Primo, quante settimane nella classifica di Billboard 200 non consecutive, viene specificato 971 settimane.
Senti là.
Nella classifica. Però la sua permanenza, bisogna guardare la permanenza di settimane consecutive. Tra il 76 e l'88, 593 settimane consecutive in classifica. Quindi direi,
per un album di questo stile, quindi molto particolare, insomma, è tanta roba,
Assolutamente, infatti viene considerata un'opera musicale,
esatto,
non un album.
Lui è a tutti gli effetti.
Travalica il concetto di disco.
Esatto, bravissimo.
Ora, una delle 5 canzoni che sicuramente avessimo fermato per strada qualcuno ci avrebbe detto subito.
Oh, la tua pubblicità su Radio Robinson, scrivi a radiorobinson17@gmail.com.
Moonlight Shadow, che è uno di quei pochi brani che tutti riconoscono dopo poche note. Note scritte da Mike Oldfield e pubblicate nel maggio dell'83, sia come singolo e poi successivamente dentro l'album Crisis. Parliamo del più grande successo commerciale della carriera di Oldfield, che in effetti, se ci pensi, è conosciuto prevalentemente per questa canzone.
Anche perché io non so se tu conosci un po' la sua discografia, ha fatto delle cose veramente molto particolari, questa è molto commerciale, le altre non lo sono per niente.
E senti, io ricordo Tubular Bells, quindi lunghe composizioni strumentali, esatto, e molto sperimentale,
esatto, esatto, bravissimo, quindi molto, ecco, particolare, insomma. Questa è un'altra forse che sua fece parecchio successo, non come questa, ora non ricordo il titolo, però ecco, si contano sulle dita di una mano, insomma. Tra l'altro, esatto, non so, poi ti faccio andare avanti, non so se, sì? noi due veniamo un po' dello stesso pianeta, che è quello dell'animazione, certo, quindi mi riporta sì, ai villaggi invernali, c'era questa, là, il Like Chopin, insomma, era il periodo, esatto, dei famosi cinepanettoni che poi ce li ritrovavamo nei villaggi invernali, insomma.
Esatto, quando vedevamo quei film era veramente tornare indietro, esatto. Tra l'altro questa voce è bellissima che sentiamo, è quella di Maggie Reilly, che era una storica collaboratrice di Mike Oldfield nei primi anni 80. Ha un bellissimo timbro e la cosa curiosa, la chicca che ho scovato, è che Mike Oldfield le chiese di cantare molto vicino al microfono, come se stesse sussurrando una storia all'ascoltatore. È stata una scelta che in effetti ha contribuito in modo decisivo all'atmosfera molto intima e malinconica della canzone. Sembra una melodia luminosa, leggera, però il testo in realtà parla di altro, perché parla di una donna che assiste alla morte violenta dell'uomo che ama, al quale hanno sparato durante una rissa al chiaro di luna. Lei dice non riesce a muoversi, quindi la canzone parla di una perdita improvvisa, di uno shock, di un dolore che arriva all'improvviso, è tutt'altro che allegra. Allora, qui come sempre partono le leggende, perché nel corso degli anni molti hanno ipotizzato che il brano fosse un riferimento all'omicidio di John Lennon avvenuto nell'80. Però lo stesso Mike Oldfield ha smentito, dice non è un omaggio esplicito, quindi i dettagli non coincidono con la realtà. È vero che però proprio quella sera Oldfield si trovava anche lui a New York, ha ammesso che quell'evento in qualche modo inconsciamente potrebbe averlo ispirato o comunque influenzato. Un'altra ispirazione dichiarata sempre da lui è il film Houdini con Tony Curtis, perché ha molto amato da Mike Oldfield. È un film che parla di mistero, del tentativo di comunicare con l'aldilà, che troviamo un po' nelle atmosfere. È una specie di Ghost, un po' più, con un tono più allegro, ma dei contenuti molto tristi. Anche il processo creativo sembra che sia stato molto particolare, perché scriveva e riscriveva le strofe, anche usando vecchie rime. Comunque questa canzone ebbe un successo enorme, arriva al numero uno in Italia, in Svizzera, in Austria, in Norvegia, alla top 5 nel Regno Unito, quindi un successo incredibile per un autore che, come sottolineavi tu Filippo, non era proprio del genere dell'hit pop, certo, anzi, certo, tutt'altro. Esatto, anche molto bello il video, e questa canzone, come dicevi tu, riporta tutti agli anni 80. Ora facciamo un salto temporale di un po' di anni più avanti, ma nemmeno troppo, piombiamo negli anni 90 con un altro capolavoro.
Sfortuna. guardano in faccia la realtà, è più sicura. Guardano in faccia la realtà, è meno dura. Se c'è qualcosa che non ti va, dillo alla luna. Può darsi che porti fortuna. Dillo alla luna.
Un altro classico intramontabile della musica italiana, di Vasco, Dillo alla Luna, che per anni è diventato l'emblema proprio di introspezione, poi di un rock, di una ballata rock, come veramente ce ne sono poche. Dillo alla Luna esce dall'album Liberi Liberi dell'89, che è il nono disco in studio di Vasco, tra l'altro un lavoro importantissimo, è che è il primo album senza Guido Elmi, con una nuova band di Session Man, quindi cambia tanto il suo stile Vasco in quell'album. Sempre rimane questo, cos'è, un clarinetto, un clarino,
sì,
un bel, quello di Cucchia, però cambia leggermente il suo modo di comporre, perché musicalmente unisce il rock all'attitudine cantautoriale di Vasco, grande sax, clarino, chitarra, veramente un'atmosfera bellissima, ed è un dialogo con se stesso di Vasco, perché canta di fronte a un interlocutore che non si guarda negli occhi, quindi invita alla sincerità e alla verità con se stessi, fino al punto di affido le parole che non riesco a dire alla luna, quindi se c'è qualcosa che non va non restare in silenzio, dillo alla luna che magari porta fortuna, se non ci riesci provaci lo stesso. Ecco, questo forse è il messaggio più forte del testo. È bellissimo poi fare questa cosa, perché ci permette anche di rientrare in testi che conosciamo a memoria,
che e però non li leggi o gli dai un'altra, esatto, lettura, magari. Esatto.
Li canti perché ti piacciono.
È vero. Ma questo è il bello della musica, è il bello, lo diciamo sempre spesso anche noi in radio con gli artisti, e quando esce la canzone non è più tua, no? È di chi l'ascolta, perché la fa sua e se la legge come vuole, insomma, no? Quindi, però poi invece andare a scoprire esattamente quello che vuole dire l'artista ti spiazza anche, perché dice, non l'avevo letta così per niente, no?
Beh, ci sono dei brani che fanno fatica a avere una lettura corretta. Uno degli esempi che cito spesso, che a me ha colpito tantissimo, è Every Breath You Take, che parla di stalking, e invece viene letta, ah, che bellissima canzone d'amore. In realtà, se rileggi il testo sapendo che parla di stalking, è evidente questa cosa. Certo. Se no, ogni respiro che fai, sarò lì per te, non è sarò lì per te, sarò lì a fissarti. Cioè, era... Se tu non lo sai, la leggi in maniera molto romantica.
È vero, è verissimo. È un po' come anche, non so se ti ricordi, Last Christmas degli Wham.
È vero,
la leggono come la canzone d'amore, invece è tristissima. Cioè,
è tristissima.
Come dicevamo appunto prima anche di Moonlight Shadow, che tutti pensano, cioè l'ascolti e dici, beh, bellina, allegra, sì, invece no.
Esatto. Serenata alla luna.
Esatto, esatto. Quindi è bello anche questo, insomma, no?
Sì, è vero. E, tornando invece a Dillo alla Luna e anche all'album, Vasco inizia a lavorare con sonorità più essenziali e matura molto anche il suo modo di scrivere. E questo ha reso probabilmente questa canzone molto, molto ascoltata e che resiste al tempo. Quindi queste difficoltà che probabilmente ha vissuto in prima persona. È uscita, dicevamo, da tanti anni. Resta una canzone che quando c'è in concerto il pubblico canta a squarciagola, si abbraccia, perché è meglio esprimere i nostri pensieri, anche se difficili, piuttosto che tenerli dentro, dove rischiano solo di far dei danni.
La canzone evergreen, come diciamo, sembra scritta ieri, poi alla fine, se la vai ad ascoltare.
Sembra assolutamente scritta ieri. Come sembra scritta ieri l'ultima canzone che parla della luna che abbiamo in questa puntata, e non poteva che essere L'ultima luna.
Ma non preoccupatevi, il cielo è sereno, oggi non ce ne sono. sono più tanti. La terza luna uscirono tutti per guardarlo, ma così grande che più di uno pensò a Padre Eterno. Sospesero i giochi e si spensero le luci, cominciò l'inferno. La gente corse a casa perché per quella notte ritornò l'inferno. Seconda luna portò la disperazione tra gli zingari, qualcuno addirittura si amputò un dito. Tutti andarono in banca a fare qualche operazione, ma che confusione! La maggior parte prese cani e figli e corse alla stazione. L'ultima luna la vide solo un bimbo appena nato, aveva occhi tondi e neri e fondi e non piangeva. Con grandi ali prese la luna tra le mani, tra le mani, e volò via, e volò via, era l'uomo di domani. E
stai ascoltando Radio Robinson,
la tua web radio.
Non ci schiodiamo da questi anni, perché l'ultima luna viene pubblicata nel 79 dall'album omonimo Lucio Dalla. È uno dei pezzi più suggestivi dal mio punto di vista, anche meno convenzionali del repertorio di Dalla, perché non è una ballata d'amore tradizionale,
molto particolare,
ma è una narrazione, sì.
Vero.
È musica, anche la metrica è bellissima. Quando tu leggi il testo, se lo leggi senza saperla, dici, ma come la canta sta roba qua? perché non ha una metrica certa, non è quadrata.
Ma anche la geometria del brano, se ci hai fatto caso, cioè quella nota ad esempio di quel synth che la tiene per 18 battute, no? Cioè, cose, è solo Lucio poteva fare queste robe.
È vero, è vero. È una canzone bellissima, che c'è tutto in mezzo. C'è pieno di simboli, sembra una fiaba, un quadro surrealista. C'è la disperazione, poi c'è la speranza, il bimbo appena nato, le ali, cioè l'uomo di domani, c'è veramente tutto dentro. È un minestrone di immagini e di simboli. È infatti simbolo della creatività visionaria di Lucio Dalla, cioè
sì.
Testo che pochi altri avrebbero potuto scrivere, ma anche qui Jovanotti ci fa un'altra sorpresa, perché Lorenzo sulla Luna, progetto di omaggio a Lucio Dalla, lui ricanta questa canzone per celebrarlo. È proprio un viaggio nella lingua di Lucio Dalla, che riusciva a fare questa cosa unica e veramente incredibile. E con Lucio Dalla, Filippo, anche stavolta siamo arrivati in fondo alla puntata.
Eh sì, è finita veloce, però abbiamo fatto un bel viaggio anche in questa puntata, sì, insomma, sì. A ritroso negli anni 80 prevalentemente, ma insomma, bello.
Esatto, anche stasera siamo arrivati in fondo, noi però vi aspettiamo la prossima settimana con una nuova puntata di L'ho scritta per te. Filippo, grazie come sempre per il tuo supporto.
Grazie a te Federico, e non diciamolo di cosa parleremo la prossima.
No, lasciamo, non lo diciamo, diciamo solo da Filippo e Federico. Buonanotte.
Dillo.
Buonanotte.
Ciao, buonanotte a tutti.
Scende lentamente la sera, come un ascensore impazzito. Guarda che se non sei sincera, io ti spezzo il cuore e anche un dito. L'ho scritta per te, questa canzone, per dirti che se tu te ne vai,